È stata definita la Cenerentola della letteratura sacra. Scusate, anche se ha avuto contro non due sorellastre, ma il potente primo ministro dell'impero di Assuero, Haman, che aveva tramato la distruzione dell'intero popolo ebraico in Persia. Provvidenziale la sua, di lei, straordinaria bellezza fisica che, grazie ad un concorso di bellezza, l'aveva catapultata nel palazzo reale, facendola diventare addirittura moglie del re di Persia, in sostituzione della deposta regina. Stiamo parlando di Esther, che proprio per la sua posizione riuscì a salvare gli ebrei da quello che può essere considerato nella storia il primo tentativo di soluzione finale. Ma Esther non agì da sola. Abigail Trofin, pastora, ci dirà chi fu il grande architetto, e Barbara Guidotti, psicologa e psicoterapeuta, ci aiuterà a capire il ruolo che può svolgere un parente quando non si hanno più i genitori. Insomma, questo sarebbe un classico esempio di quella che oggi si chiama caretaker, cioè di qualcuno che si prende cura di noi nel dopo di noi. Rimanete con noi, tornerò dopo la sigla.
L'altra metà del cielo nella Bibbia, un programma della Radio Voce della Speranza, ideato e condotto da Salvatore Loria, con la partecipazione della pastora avventista Abigaila Trofin e con Barbara Guidotti, psicologa e psicoterapeuta di indirizzo sistemico relazionale.
Giovedì 15 novembre 2018, ben ritrovati a un'altra puntata dell'altra metà del cielo nella Bibbia, in compagnia di Salvatore Loria che vi parla e tra poco di Abigaila Trofin e Barbara Guidotti, collegate con noi telefonicamente dalla Lombardia. Con Abigaila e Barbara oggi parleremo di Esther, l'orfanella divenuta regina in un momento cruciale nella storia degli ebrei. Allora, Abigaila, il tuo commento per creare un po' il profilo di questo straordinario personaggio biblico.
Buongiorno.
Buongiorno.
È bellissimo soffermarci su questo libro della Bibbia. Tra l'altro, nell'Antico Testamento sono soltanto due libri che hanno un nome di donna, Ruth e Esther. Quindi mi fa molto piacere parlare di questa donna straordinaria.
Il terzo libro sarà la nostra trasmissione, dedicata interamente alle donne, no?
Ecco, siamo fiduciosi. L'altra metà del cielo, quindi, grazie. Dicevo che è straordinario vedere questa ragazza orfana che è stata presa dal suo zio Mardocheo.
Abbiamo perso Abigaila che è in montagna, mi pare, vediamo un po' se riusciamo. Allora, come vi dicevo in apertura, parleremo proprio di Esther, che dietro le quinte della vita di questa regina, che non avrebbe mai avuto lei, Esther, come ebrea, la possibilità di diventare regina se non fosse successo qualcosa, e cioè Vasti, la prima moglie ufficiale del re Assuero, si era rifiutata di esibirsi davanti a un pubblico assolutamente maschilista. E abbiamo detto nel lanciare questa trasmissione che in teoria questo sarebbe il primo caso di femminismo. Abbiamo Abigaila. Abigaila, ci sei?
Sì,
ho cercato di riempire il vuoto così. Allora, a te di nuovo la parola. Non dimentichiamoci di fare riferimento anche a Vasti, perché la possiamo considerare la prima femminista nella storia. Qui parliamo del 485-465 a.C. Vai con il tuo profilo.
Dicevo che Esther, questa bambina che è stata presa dal suo zio Mardocheo, che il suo nome vuol dire Adassa o Mirto, in altre versioni stella, è una storia straordinaria, proprio perché nell'Antico Testamento soltanto in due libri si parla di una richiesta così mirata: lascia il mio popolo uscire, no? Primo è Esodo, il secondo libro è Ester. Se nel primo libro è Mosè, un grande uomo di fede che va davanti al faraone, nel secondo libro troviamo questa ragazza diventata donna, diventata moglie del re, che fa questa richiesta. Quindi abbiamo dei particolari, diciamo, di questo libro, che a me personalmente spesso creano riflessioni molto profonde, anche perché Ester, come d'altronde il libro Cantico dei Cantici, non parla dei sacrifici, dell'adorazione, della preghiera o della legge levitica, come era normale per un libro del canone dell'Antico Testamento, ma parla di una fede verso Dio così forte, senza nominare né rituali religiosi né spiritualità, ma soltanto l'aspettativa di una provvidenza straordinaria.
E addirittura il nome Dio è il grande assente. Senti, visto che tu hai fatto riferimento alla storia più volte, noi abbiamo Alessandra Lombardo che ci farà sentire alcuni brani di questa storia che tu chiami straordinaria.
Nella residenza reale di Susa c'era un giudeo di nome Mardocheo, figlio di Jair, figlio di Simei, figlio di Chis, un beniaminita, che era stato condotto via da Gerusalemme tra gli schiavi deportati con Jeconia, re di Giuda, da Nabucodonosor, re di Babilonia. Egli aveva allevato la figlia di suo zio, Adassa, cioè Ester, che non aveva né padre né madre. La ragazza era avvenente e bella, e alla morte del padre e della madre, Mardocheo l'aveva adottata come figlia. Quando l'ordine del re e il suo decreto furono divulgati e un gran numero di ragazze furono accolte nella residenza reale di Susa sotto la sorveglianza di Egai, anche Ester fu condotta nella casa del re sotto la sorveglianza di Egai, guardiano delle donne. La ragazza piacque a Egai e trovò grazia davanti a lui. Egli si affrettò a fornirle i cosmetici di cui lei necessitava e il vitto. Le diede 7 ancelle scelte nel palazzo del re e assegnò a lei e alle sue ancelle la casa migliore fra quelle riservate alle donne. Ester non aveva detto nulla né del suo popolo né dei suoi parenti, perché Mardocheo le aveva proibito di parlarne. E Aman disse al re Assuero: «C'è un popolo separato e disperso fra i popoli di tutte le province del tuo regno, le cui leggi sono diverse da quelle di ogni altro popolo e che non osserva le leggi del re. Non è quindi interesse del re tollerarlo. Se il re è d'accordo, si faccia un decreto per distruggerlo e io metterò 10.000 talenti d'argento nelle mani dei funzionari del re, perché siano portati nel tesoro reale». Allora il re si tolse di mano l'anello con il sigillo e lo diede ad Aman, l'agagita, figlio di Ammedata e nemico dei giudei. Il re disse ad Aman: «Tieni pure il denaro e fa di quel popolo quello che vuoi». Il 13° giorno del primo mese furono chiamati i segretari del re, che scrissero, seguendo in tutto gli ordini di Aman, ai satrapi del re, ai governatori di ogni provincia e ai capi di ogni popolo, a ogni provincia secondo il suo modo di scrivere e a ogni popolo nella sua lingua. Lo scritto fu redatto in nome del re Assuero e sigillato con il sigillo reale. Furono mandate delle lettere per mezzo di corrieri in tutte le province del re perché si distruggessero, si uccidessero, si sterminassero tutti i giudei, giovani e vecchi, bambini e donne, in un medesimo giorno, il 13 del 12° mese, cioè il mese di Adar, e si abbandonassero al saccheggio i loro beni. E Mardocheo fece dare ad Ester questa risposta: «Non metterti in mente che tu sola scamperai fra tutti i giudei perché sei nella casa del re. Infatti, se oggi tu taci, soccorso e liberazione sorgeranno per i giudei da qualche altra parte, ma tu e la casa di tuo padre perirete. E chissà se non sei diventata regina appunto per un tempo come questo». Allora Ester ordinò che si rispondesse a Mardocheo: «Va, raduna tutti i giudei che si trovano a Susa e digiunate per me. State senza mangiare e senza bere per 3 giorni, notte e giorno. Anch'io, con le mie ancelle, digiunerò allo stesso modo. E dopo entrerò dal re, sebbene ciò sia contro la legge. E se io debbo perire, che io perisca». Mardocheo se ne andò e fece tutto quello che Ester gli aveva ordinato. Fin qui la lettura del testo biblico, linea allo studio.
Grazie ad Alessandra Lombardo per questa lettura. È stato difficile per me fare una scelta. Sono 10 capitoli, ma questi erano appunto brani scelti, brevi, presi da diversi capitoli. Allora, torniamo a te, Abigaela. Stavi parlando piuttosto del grande assente di questo libro, cioè il nome di Dio, che però un'assenza che non toglie nulla alla spiritualità, dicevi.
Ed è straordinario che sia Ester che Neemia vanno davanti a un re, ma non parlano Dio, ma parlano del popolo che ha bisogno della liberazione. Ma tornando alla storia di Ester, noi vediamo questo momento storico in cui una regina, Vasti, con la corona reale, si rifiuta di accettare l'ordine del re di presentarsi davanti al popolo, perché il re voleva far vedere la sua bellezza, perché questa donna era particolarmente bella d'aspetto, no? Lei rifiuta questo invito e allora il re chiede quale sarebbe stata la dovuta punizione per questa donna, per questa regina. E visto il disprezzo che lei ha avuto nei confronti della richiesta di suo marito, che tra l'altro era il re, lei non doveva più comparire in presenza del re. Immaginate questo momento storico in cui il re sceglie di avere un'altra compagna che possa ubbidire a se stesso. Immaginate questo periodo di 12 mesi prescritti alle donne per i loro preparativi, perché il loro tempo per profumarsi con olio di mirra, con i profumi e i cosmetici di quei tempi era di 6 mesi, quindi dopo 12 mesi si presentano davanti al re. Ed è straordinario il fatto che la Bibbia per ben 3 volte dice che Ester si guadagnava il favore di tutti quelli che la vedevano. Ester trovò grazia e favore agli occhi del re più di tutte le altre vergini, e quindi viene eletta come regina al posto di Vasti.
Evidentemente vediamo, alla bellezza avrà aggiunto anche qualche virtù interiore, no? Perché diciamo che su noi maschi la bellezza poi ha una fisica, delle donne è uno straordinario strumento per piegarci, no? Per ammorbidirci. Ma nel caso di Ester c'era chiaramente qualcosa di più, oltre alla bellezza fisica.
E questo poi lo vediamo nel racconto della sua vita. Hai ragione, Salvatore, era molto di più, perché vediamo per prima che questa donna aveva tanto rispetto dell'uomo che l'aveva cresciuta, e nonostante il fatto che diventa regina, lei ubbidisce a quello che il suo zio gli consiglia sempre. Quindi la parentela per lei era molto importante, si fidava di quest'uomo di Dio, si fidava della persona che le aveva salvato veramente la vita. Poi vediamo un altro particolare, che lei non nomina mai la sua parentela, proprio perché Mardocheo le aveva detto questo, ma non esitò a identificarsi con il suo retaggio giudaico. Ed è interessante che da una parte Mardocheo dice a Ester di non parlare del suo popolo, e nello stesso tempo vediamo Aman che non nomina mai il popolo di Mardocheo, no? Quindi mi piace molto come la Bibbia presenta sullo stesso concetto due posizioni che sono simili ma con un effetto molto diverso. Quindi vediamo Mardocheo che scopre a un certo momento delle cose false, e va contro questa falsità. Questo episodio viene poi nominato nel libro delle cronache.
Cioè lui sventa una congiura a carico ai danni dell'imperatore, di Assuero. È lui che scopre.
Sì, sì, è che Regina Ester è informata di tutto ciò, no? Perché nomino questo particolare? Perché in realtà questo particolare torna fortemente in una notte in cui il re non riusciva a dormire. In quella notte lui, visto che non prendeva sonno, prende il libro delle cronache e legge questo particolare. Ma fino a quel punto vediamo la competizione tra Aman, un uomo che desidera il rispetto degli altri, e Mardocheo, che è rispettuoso ma non si inchina davanti ad Aman. E questa cosa irrita tantissimo Aman. Lui non riesce ad accettare, e spesso,
e da qui nasce la decisione di Aman di far fuori poi gli ebrei in toto, perché in effetti,
e lì nasce veramente questo suo desiderio, no? Perché è talmente irritato. La Bibbia una volta dice irritato e l'altra volta dice irritatissimo di questo atteggiamento di Mardocheo. Ed è straordinario il dialogo che prima Alessandra ha letto, il dialogo tra Mardocheo e sua nipote. No, Mardocheo la richiama in qualche modo ad essere consapevole del tempismo provvidenziale di Dio, che lui non lo chiama così, gli dice chissà se non per un tempo come questo. Ma il tempo di Ester è messo insieme al tempo di Dio, un Dio innominato nel libro di Ester. La seconda cosa molto importante, la provvidenza di Dio non è soltanto temporale, ma è anche spaziale, no? Perché lui dice, senti, se oggi tu taci, soccorso e liberazione sorgeranno per i giudei. Quindi anche se tu non porterai la tua missione a compimento, la provvidenza di Dio agirà al di là di te,
al di là
del ruolo che tu hai oggi.
Nella storia rabbinica c'è un famoso detto che viene attribuito a Hillel, che diceva: se io non sono per me stesso, chi sono? E se non ora, quando? Questo mi sembra che sia stato applicato, diciamo, alla lettera con, vediamo, quasi 400 anni di anticipo proprio da Ester. In realtà è la filosofia di vita di Mardocheo. Abigail, Mardocheo chiede alla cugina, in fondo, di avere consapevolezza della storia, e quindi in generale della sua storia personale, ma anche della sua storia alla luce della storia degli ebrei. Mi sembra che qui ci sia anche una lezione importante. In primo luogo, Mardocheo chiede alla cugina di ricordarsi chi è, che in effetti è un'ebrea, appartiene a un popolo che ha una sua cultura, le sue leggi. Quanto noi dovremmo imparare da questa storia, ed in particolare da questi pochi versetti, mi pare che siano il 13° e 14° del capitolo 4 di Ester, in cui Mardocheo fa un suo sermone alla cugina. Secondo te, come potremmo riassumere il dialogo tra Mardocheo ed Ester?
Non dimenticare mai che sei frutto della tua storia. Non dimenticare mai le tue radici, ricordati con consapevolezza e discernimento che hai un ruolo nella tua famiglia, nel tuo popolo. E a me piace molto che davanti a questo messaggio molto forte di Mardocheo, Ester, che ha la possibilità di ordinare qualcosa, chiede di digiunare per lei 3 giorni e 3 notti, voi digiunate per me, perché io non possa uscire da questo pensiero, da questa consapevolezza, e avere il giusto discernimento per fare delle scelte. Cioè lei chiede l'aiuto agli altri, al suo popolo, sostenetemi in questo momento, in modo che io possa fare quello che il Signore vuole da me. E mi piace tantissimo l'eleganza con la quale Esther sceglie di avvisare il re, fa delle cose che non poteva fare, no? Andare da sola nel cortile del re, chiedere la parola, non era normale per quei tempi, no? Ma la sua eleganza, il suo modo di porsi, la postura del suo corpo, il fatto che lei si avvicina camminando piano, no? Il modo in cui il re l'accetta e lei tocca lo scettro del re, sono di un'eleganza particolare. Quindi essere con Dio ti rende consapevole anche del fatto che tu puoi dare un messaggio attraverso quello che sei come donna, quello che è il tuo modo di camminare, di vestirti, l'insieme di tutto, e soprattutto partire dal fatto: io ho bisogno per questo momento del vostro digiuno, e sappiate che anch'io digiunerò insieme alle mie ancelle.
Ecco, io volevo tornare su questo aspetto particolare dell'assenza, diciamo, del riferimento per eccellenza, il riferimento a Dio. Poi si parla, come hai appena fatto anche tu, del digiuno, però non si nomina mai, ad esempio, l'idea della preghiera. Tu ed io sappiamo che in realtà nella pratica ebraica le due cose andavano insieme. E volevo chiederti, si può dare, per modo di dire, una testimonianza laica ma allo stesso tempo efficace del nostro rapporto con Dio, senza mai utilizzare necessariamente terminologia biblica, terminologia religiosa, spirituale, e parlare in modo convincente?
Il libro di Esther fa proprio questo, ci lascia senza parole, perché spesso siamo talmente chiusi nel nostro linguaggio cristiano che manca di cristianità, se posso dire, no? Spesso facciamo delle preghiere così tecniche che in realtà nella preghiera non c'è più il cuore. E proprio per questo a me piace, quando dico l'eleganza di Esther, dico quel stile di vita, dico la forma mentis di questa donna che si vede nel suo essere. E quindi non sempre hai bisogno di dire chi sei, come la pensi, ma a volte basta e va anche oltre il fatto che tu sei in quella situazione, che tu sai essere, viverla pienamente adesso e per questo momento, qui. E quindi non c'era bisogno di parola, non c'era bisogno di concetti religiosi e spirituali, c'era bisogno soltanto di essere. Esther ha saputo stare in quel stato in cui era chiamata, perché aveva una grande consapevolezza di se stessa.
Senti, volevo chiederti, hai mai predicato tu un sermone da questo brano biblico, da questa storia che tu hai chiamato, definito straordinaria?
Sì, ho predicato e devo dirvi che...
Da quale capitolo in particolare?
No, ho predicato su tutto il libro.
Come una predica su tutto il libro? Quante ore è durata?
Ho spezzato ogni capitolo, quindi ho fatto più predicazioni, perché il libro di Esther è straordinario. E devo dirvi che questa immagine in cui lei si avvicina al re a me ha sempre dato tantissimo, perché lei ci ha messo dentro tutta se stessa, sapendo che faceva qualcosa che era contro le regole umane, ma lei aveva dietro il digiuno, aveva dietro il suo popolo, aveva dietro una missione che per lei era vocazione, era chiamata molto chiara.
Però lei aveva anche, scusa, questo parlo da giornalista e da attento osservatore, aveva anche un bel corpo che naturalmente faceva una certa presa sul marito.
Ci sono
studi, e parlo così, mi riferisco, devo precisare, all'America, di psicologia sociale, di giudizi da parte di giudici in cui il giudice è una donna, se giudica un'altra donna, oppure un giudice che giudica una donna, e che influenza può avere il genere, il sesso, anche per la definizione di un giudizio. Però non è di questo che parleremo oggi. In ogni caso, insomma, quello che Esther aveva attraverso la natura lo ha utilizzato bene per la salvezza del suo popolo. Abigail, ti lascio qui, se puoi rimanere con noi, perché adesso Parleremo con Barbara, alla quale ricordiamo naturalmente quello che lei sa già, che quella di Esther è una storia a lieto fine, però perché c'è stato un cugino molto premuroso e affettuoso che si è preso cura della cugina orfane. Quindi con te, Barbara, vorrei parlare molto di molto, insomma, in particolare di questo aspetto. Qualcuno ha detto guardati da 3C, cugini, cognati e compari, e io dovrei dire, tranne in questo caso, un cugino premuroso e così saggio come Mardocheo era quello di cui aveva bisogno questa ragazza che era rimasta orfana. Parliamo per un po' della necessità di avere qualcuno che si comporti un po' come Mardocheo.
E buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Sicuramente questa storia ci parla dell'importanza della famiglia e dell'importanza dei familiari, chiunque essi siano. Nella storia questa modalità di prendersi cura dei familiari rimasti soli era una modalità molto più consona, molto più usuale, perché esistevano le famiglie allargate, le famiglie matriarcali o le famiglie patriarcali a seconda delle culture, e quindi chi rimaneva solo veniva accudito da altre figure di riferimento. Questo fino a qualche anno fa succedeva anche in Italia, nel senso che al sud, per esempio, c'era molto questa consuetudine che famiglie molto numerose venivano sostenute e aiutate magari anche da altri parenti, da zie, da cugini che o non avevano figli o magari avevano delle disponibilità economiche maggiori. Purtroppo questa cosa oggi non succede quasi più, perché stiamo vivendo in una situazione di isolamento sociale molto grande, un isolamento sociale che ci porta a non conoscere neanche il nostro vicino di casa fondamentalmente.
E anche perché soprattutto le famiglie sono, per modo di dire, smembrate, nel senso che, come nel caso personale, io ne ho una figlia negli Stati Uniti, uno in Inghilterra, un altro, uno qui, ma che potrebbe anche andare all'estero.
Anche i fratelli hanno dei rapporti molto più labili tra di loro, no? E quindi di conseguenza anche i figli dei fratelli, quindi i cugini, hanno dei rapporti più labili tra di loro. Si stanno perdendo anche delle tradizioni familiari di riunirsi in ricorrenze, compleanni, natali. E quindi chi rimane solo nel tempo di oggi è veramente solo, e quindi si trova a confrontarsi anche con delle difficoltà maggiori, perché noi abbiamo bisogno di guide familiari, di esempi, di persone che ci prendono per mano e ci accompagnano per un periodo della nostra crescita.
Tu nella tua pratica hai persone che si rivolgono a te per un aiuto professionale, direi provocato proprio da questo, probabilmente forse dalla paura del futuro, del dopo di noi. Hai avuto per caso, non so, clienti, pazienti che ti hanno parlato, che hanno figli portatori di handicap e che sono molto preoccupati per il loro futuro, che è una delle grosse preoccupazioni anche nell'assistenza sociale che abbiamo nel nostro paese?
Allora, questo è un lato della solitudine e della paura, appunto, di chi si occuperà dei miei figli quando io non ci sarò più, soprattutto se sono dei figli in difficoltà. Su questo una città come Milano offre tante cose, altre città penso offrono molto meno. Offrono tante cose di solito legate più all'associazionismo tra genitori.
Sì, come ad esempio in Toscana, attorno a Firenze, a Prato, ma anche nelle Marche. Ci sono dei progetti pilota che sono partiti alcuni anni fa, proprio per il dopo di noi.
Certo, qua per esempio a Milano c'è un'associazione molto forte nata da genitori di ragazzi schizofrenici, che ha costruito tantissime comunità e che poi è diventata un'associazione che lavora anche con il disagio psichico, perché ovviamente quella per esempio è un'altra categoria oltre all'handicap che si trova poi a confrontarsi con magari delle vite anche longeve, ma con delle grandi difficoltà di adattamento sia sociale che lavorativo. E quindi questa è un po' la possibilità, perché io per esempio mi trovo a confrontarmi con zii, con parenti, con sorelle, magari di persone che hanno un disagio psichico, terrorizzate di doversene occupare nel futuro, perché è vero che è un carico grande, ma è vero che c'è un po' una deresponsabilizzazione all'interno della famiglia rispetto a questa cosa.
Tu come l'altra credente... Continua. Sì. No,
dicevo che l'altra cosa che incontro io nel mio lavoro rispetto a questa cosa della solitudine sono persone magari un po' isolate dalla loro famiglia e quindi che si sentono molto sole e hanno poco confronto con amicizie, con parenti, e che prendono un po' la terapia come una relazione fondamentale, quindi che fanno molta fatica poi a staccarsi, cioè verrebbero per 10-15 anni, magari anche non con una cadenza settimanale, però prendono me come un po' un punto di riferimento con cui andare a confrontarsi sulla vita, che è sano fino a un certo punto, perché poi la terapia deve funzionare sull'esterno, sul fatto che noi riusciamo poi ad avere delle relazioni sull'esterno, no? Dobbiamo accompagnare i pazienti a funzionare fuori dalla stanza di terapia.
Sono contento di sentire questo da parte tua, perché stavo per chiederti, ma il suggerimento che sta per venire, o la riflessione o la domanda che ho, non mira a togliere, sottrarre lavoro a te, però tu ti poni mai il problema, ad esempio, di trasferire una storia come quella di Esther, ben curata, seguita dal saggio Mardochè, trasferirla alla comunità per dire, non so, prendiamo esempio di come noi dovremmo prenderci cura di quelli che hanno bisogno quando i loro genitori non ci saranno più. In qualche modo la comunità di fede, secondo te, potrebbe sopperire a questa mancanza sociale?
Dovrebbe. La risposta sarebbe dovrebbe, perché in qualche modo il Signore ci ha dato un'appartenenza. Mi veniva proprio in mente questo mentre passavano le parole della Bibbia, no? E dicevano proprio questa cosa qua. Mardocheo le dice: tu sola scamperai, cioè tu ti salverai da sola. No, perché tu fai parte, in quel momento lì è come se Esther si mettesse un altro pezzo della sua identità, che è la sua identità etno-religiosa.
In effetti Mardocheo, no? Si appella a un grande senso di appartenenza.
Di appartenenza, no? Che poi, come dire, dopo Gesù c'è stato detto che questa appartenenza è proprio la Chiesa. La Chiesa può essere un pezzo della nostra identità, un pezzo dove noi troviamo accoglienza, dove noi possiamo trovare accudimento, dove possiamo trovare qualcuno che ci accompagna, qualcuno che ci aiuta nei passaggi difficili della nostra vita e qualcuno che si fa carico dell'altro. Non solo all'esterno, ma anche all'interno.
Quando penso a Mardocheo, penso a una persona estremamente saggia, previgente, che insomma pensa al futuro. E ho cercato così tra i miei libri, trovo uno del padre dell'antipsichiatria, Roland David Lang, che fra l'altro scrisse ha scritto un libro interessantissimo per me, io lo utilizzo anche nei sermoni, citando comunque sempre la fonte, come faccio tra poco. A un certo punto scrive Gli altri, un libro che è intitolato Noi, in italiano, Noi e gli altri. Gli altri possono o contribuire all'autorealizzazione del soggetto o, in maniera decisiva, anche al suo smarrimento, tra parentesi alienazione, fino addirittura ai limiti della pazzia. Cioè è utile ricordare che in realtà degli altri non possiamo lavarci le mani, perché in un modo o nell'altro un influsso ce l'abbiamo.
Assolutamente. Pensiamo appunto a dei genitori, a dei familiari che ti incoraggiano, come è stato in questo caso, che ti accompagnano, o a dei genitori che incontro spesso nelle storie che ascolto, che invece continuano a dirti che non vali niente, che non vai bene, che non sei mai abbastanza, che hai poco valore, che non sei speciale. Ovviamente questi altri non ti spingono verso la vita, ma è come se ti mandassero nella vita con un carico enorme che ti impedirà di essere una persona che cammina leggera e che va verso il futuro in un modo leggero, ma ti creeranno un ancoraggio forse per tutta la vita. La terapia serve anche un po' a questo, a volte ad aiutare le persone a lasciare questi carichi, a cambiare questi concetti sbagliati che ti sono stati passati.
Mardocheo lo potremmo definire oggi, Barbara, con un termine molto moderno, preso comunque come al solito in prestito dalla lingua inglese, un coach, un letteralmente sarebbe un allenatore.
Un allenatore.
Una guida.
Una guida, assolutamente. I coach adesso vanno molto di moda.
Sì, sono persone fanno anche soldi, mi pare, no? I coach in generale.
Abbastanza. Cioè, che partono da delle tue difficoltà, no? E ti aiutano a tirare fuori la risorsa. Mardocheo parte da una difficoltà. Questa ragazza perde tutti e due i genitori, quindi parte da una ferita emotiva molto grossa, perché perdere i due genitori e trovarsi
un vuoto che nessuno comunque può colmare. In ogni
esatto, cioè ti fa sentire smarrita, ti fa sentire persa nel mondo, ti fa sentire diversa dagli altri, ti fa sentire in tanti modi negativi. Lui, partendo da quello, comincia a rinforzare le sue risorse, partendo dalla prima risorsa che era la sua bellezza, poi dalla sua grazia, perché evidentemente se trovava grazia agli occhi di tutti era una persona con una grazia interna, fino a lavorare sulla sua appartenenza, sulla sua intelligenza, perché poi lei struttura tutto il piano risolutivo, sul suo coraggio, perché lei a un certo punto, stimolata da lui, tira fuori un coraggio e va dal re, anche se non era stata invitata, quindi mettendo anche a rischio la sua vita, cioè fa delle azioni forti, come se in progressione noi vediamo che lei sviluppa sempre di più la sua identità. Parte da essere bella, no? Che di fatto è una cosa che le è stata fornita, che poi diventa parte del tuo modo di vedere te stessa, ma non è una cosa su cui tu puoi fare più di tanto se non curarla, la bellezza. Però poi continua ad aggiungere nel corso del libro pezzi di identità sempre più profondi, fino ad arrivare a una donna completa.
Tu, nella tua esperienza così come professionista, sempre nell'ambito della comunità di fede, hai modo di parlare ai giovani, e quando parli con loro, diciamo, quali sono le tue preoccupazioni, quali sono i punti di riferimento, i modelli, i parametri che vorresti trasmettere alla comunità di fede oggi?
Allora, con i giovani parliamo spessissimo delle relazioni e delle emozioni, della possibilità di capirsi, di conoscere se stessi, di lavorare su di sé, di accettarsi, di capire come siamo agli occhi di Dio, esseri così speciali, e di trasportare questa cosa nella nostra vita. Perché è ovvio che la società ci sta proponendo un modello molto diverso, anche un modello molto superficiale, che ha successo chi è bello, quello che tu citavi prima rispetto ai giudici. In realtà ci sono tantissime ricerche che ci dicono che le persone belle hanno più successo nella vita, perché trovano lavoro più facilmente, perché vengono più facilmente scelte tra una bella e una brutta, viene più facilmente scelta quella bella in un colloquio di lavoro, a volte a discapito della competenza, anche su delle dinamiche inconsce, non su delle dinamiche totalmente consapevoli. Però è ovvio che più andiamo su una superficializzazione, no, della vita, in cui è importante solo apparire, e più questi valori prendono il sopravvento.
Senti,
quindi è anche importante insegnare ai ragazzi, insegnare alla comunità, che il nostro valore non è lì.
Senti, volevo chiedere, è una domanda quasi scontata per te, forse anche banale, ma in realtà perché conta così tanto la bellezza fisica?
Allora, la bellezza fisica è, come dicevi tu prima, un po' un biglietto da visita. È il primo impatto che noi abbiamo con...
Ma voglio dire, perché dovremmo essere condizionati nel nostro modo di rispondere all'altro, a seconda se ci troviamo di fronte, in questo caso, a una bella donna o una donna non bella, o addirittura anche brutta?
Allora, nell'altro la bellezza che poi è stata studiata nei dettagli, da se corrisponde alla simmetria, se è solo un modello sociale, insomma è una cosa abbastanza complessa cosa viene giudicato bello. Però la bellezza genera piacere e genera emozioni e sensazioni positive.
Quindi c'è un tornaconto dall'altra parte, cioè io sono molto ben disposto nei tuoi confronti perché la tua presenza mi provoca una reazione chimica nel cervello.
Esatto.
Sto bene quello, vedendo una donna bella.
Quello da parte del ricevente, da parte del
mittente,
della donna in questo caso, perché poi lo standard di bellezza è molto più spostato sul femminile che sul maschile, sicuramente c'è un ritorno di autostima, perché poi l'altro, il collegamento tra la bellezza e l'autostima, cioè tra sentirmi bella, sentirmi valutata positivamente e dire a me stessa che io vado bene, è un collegamento molto stretto.
Quando è che la bellezza
persone che hanno un'autostima ben strutturata si sentono belle.
Quando è che la bellezza potrebbe diventare una trappola sia per chi la possiede sia per chi l'ammira?
Assolutamente sì, perché per esempio ragionando sulla bellezza ho proprio pensato a una mia amica che io conosco da quando sono adolescente ed è sempre stata bella, è sempre stata bella e proprio qualche giorno fa parlavamo di questa cosa e lei mi ha detto questa è stata la mia prigione, perché io tutta la vita non ho mai capito se le persone si avvicinavano a me perché ero bella o per quella che io sono veramente.
Ti confesso, quindi, io qui sui miei appunti avevo una noticina. La bellezza è un'arma a doppio taglio.
Esatto.
E quindi parlando di questa tua amica, quasi quasi dice meglio, sarebbe stato meglio che non fossi nata bella?
Lei diceva così. Lei diceva, per me questo è stato un peso, non è stata una risorsa. Perché poi è una persona molto timida, è una persona che quindi non è riuscita a usare un dono in un modo positivo per la sua vita, ma è diventata di fatto una persona molto bella che ha la mia età ed è sola.
Direi che a questo punto bisogna inventarsi un corso di coach per le donne belle che hanno i problemi della tua amica.
Bravo,
bravo. Non so se Abigail ci sei ancora con noi? No, Abigaila non è più con noi perché è impegnata in un convegno in alta montagna, se non sbaglio, un convegno pastorale. Quindi oggi le conclusioni le lasciamo a te, Barbara, anche perché, ripeto, tu sei in questa trasmissione nella tua duplice veste di psicoterapeuta, ma soprattutto di cristiana. Non che essere cristiani sia una professione, ma comunque, perché si è cristiani 24 ore su 24. Puoi fare una sintesi tra il profilo biblico che ci ha ricreato Abigaila e il profilo che tu hai di Esther da un punto di vista professionale? Io penso soprattutto a quello che i giovani potrebbero imparare, ad esempio, da questa storia, dalla storia di Esther. Abbiamo 2 minuti.
Il Signore usa le circostanze per portare a termine il suo piano e per condurci a crescere come persone. Partiamo da una ragazzina che rimane sola, che ha avuto un dono da parte di Dio di essere molto bella. Questa persona, aiutata da altre persone credenti, riesce a crescere, riesce a maturare, riesce a diventare una persona cristiana a tutto tondo e usa queste cose per il suo Dio. Di nuovo, a un certo punto, lei parte da sola e Mardocheo gli dice: ti salverai da sola? No, perché non ci si salva da soli, ci si salva insieme agli altri.
E alle ragazze che potrebbero avere il complesso della non bellezza, quale messaggio potrebbe dare un libro come quello di Esther, che comunque è incentrato proprio su questa qualità fisica?
Che il Signore ha un piano per ognuno di noi.
Non solo per le belle.
L'importante è credere in se stesse, cioè avere dentro di sé dei punti di forza. I punti di forza diventano bellezza perché diventano cura di sé, diventano espressione di gioia e noi sappiamo che le persone felici, le persone che stanno bene, attraggono le altre persone. Molto spesso le donne hanno un problema gravissimo sul corpo, nel senso che le ricerche ci dicono che la maggior parte delle donne non si piacciono, o si vedono troppo grasse, o si vedono troppo brutte, o troppo alte, o troppo magre, o troppo basse. Le donne hanno un problema ad accettare se stesse, come sono, e accettare magari piccoli difetti,
forse perché
che vengono di solito ingigantiti, e a dargli valore.
Forse perché la colpa è dei maschi che hanno dato, come dire, un ruolo da performer alle donne, cioè devono offrire, devono dare qualcosa, altrimenti non valgono più.
Certo.
Che questo poi era anche il caso anche di Vasti, al momento in cui aveva una bellezza da esibire, lei si è rifiutata. Io volevo farti una domanda, ma siamo già ormai alla fine, sulla ribellione, perché è una contrapposizione in fondo tra due bellezze vere. Anche Vasti, la regina deposta, era una donna molto bella, avvenente, per questo che Esther vinse il concorso di bellezza, perché Assuero cercava un'altra donna altrettanto bella, però l'una, la prima, è ribelle. Io l'ho chiamata la prima femminista nella storia del femminismo, e la seconda invece è una che si adegua e che usa la bellezza senza fare troppe considerazioni e salva così il suo popolo. Non so se hai una riflessione finale. Manca un minuto e poi dobbiamo chiudere, purtroppo. Con te e con altri si potrebbe stare qui ora.
Rispetto a queste due donne, che una non ha tenuto conto del contesto. Il contesto è la cornice che definisce il tipo di relazioni che possiamo avere.
Vuoi dire che Vasti avrebbe dovuto acconsentire?
Certo, lei è uscita dalla cornice nella sua ribellione. Esther non è una succube, perché abbiamo visto benissimo nella storia che non è una succube, ma ha tenuto conto del contesto, ha tenuto conto della cornice del quadro. Se tieni conto della cornice, dai valore al quadro.
Ecco, non avevo mai pensato a questa lezione che potremmo imparare dal confronto tra le due belle donne del libro di Esther. Grazie Barbara, ci sentiremo la settimana prossima.
L'altra metà del cielo nella Bibbia, un programma della Radio Voce della Speranza, ideato e condotto da Salvatore Loria, con la partecipazione della pastora avventista Abigaela Trofin e con Barbara Guidotti, psicologa e psicoterapeuta di indirizzo sistemico relazionale. Carry the heavy load.